adorare e essere una cosa sola con Dio. Dove ci porterà la nostra fede? E questa è una domanda che dobbiamo farci tutte le volte che ci mettiamo davanti a Dio in preghiera. Dove ci porterà la nostra fede? Anche per i pastori di Betlemme, per i magi, per gli apostoli stessi e per tutti quelli che incontrarono Dio dopo la lunga e faticosa strada della ricerca, la strada di un ritorno, cambiò la vita. Sì, ogni volta che ci incontriamo faccia a faccia con Dio, anche se i nostri occhi non riescono a vedere e la nostra mente non riesce ad afferrare e le parole vanno al di là del loro suono e acquistano la forza del silenzio, in quel momento accade un qualcosa di trasformante dentro di noi, di inspiegabile, che non sappiamo. E a proposito del quale non dobbiamo fare altre domande. L'adorazione non è interrogarsi su quello che dobbiamo dire o pensare, ma è accogliere Dio nel suo mistero. Dio agisce sempre all'insegna della imprevedibilità. Dopo questa adorazione, che cosa Dio mi chiederà? Dopo questa adorazione, Dio dove mi porterà? Una cosa sola sappiamo, ed è che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E il mistero dell'incarnazione segna la rottura di ogni schema, di ogni decisione già presa, ed è l'invito, più che Dio rivolge all'uomo per santificare la sua esistenza, dove mi porterà questa adorazione? Adorare è accettare la proposta che Dio ci fa quando chiede di camminare sulle nostre vie, che certamente non sono le sue vie. Sì, adorare e accettare che Dio ci porti sempre al di là dei nostri orizzonti, che ci porti sempre al di là dei nostri tempi, che ci porti sempre al di là delle nostre stesse parole. Adorare e accettare di diventare silenzio davanti a Dio. O rex mirabili, canta la lode all'Eucaristia, o scambio mirabile, il creatore del genere umano, che ha creato dal nulla tutte le cose e ha dato a tutto il suo significato, che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza e non secondo una sua fantasia, colui che per noi è disceso dal cielo ora, assumendo un corpo d'uomo, comunica la sua stessa divinità. Per quest'opera mirabile, il Redentore è infatti venuto nel mondo. Dio è diventato un figlio degli uomini, affinché gli uomini potessero diventare figli di Dio. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto, ma a coloro che l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Adamo aveva deluso il cuore di Dio, ora un nuovo uomo, un nuovo Adamo l'avrebbe riscattato. Anzi, questo è il mio figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. Dio compie sempre un nuovo innesto su tutto quello che sarebbe destinato a morire. Il mistero dell'incarnazione è l'innesto che Dio compie sull'uomo peccatore. L'innesto diventa una pianta. Così, nel farsi uomo, non solo è diventato uno di noi, ma una sola cosa con noi. Questo è il grande effetto che l'adorazione ci fa scoprire. Il fatto che siamo tutti una cosa sola per mezzo della sua divina presenza qui fra noi. Nonostante il peccato di Adamo, in Gesù tutto è stato espiato. Adorare è scoprire il prezzo che Gesù ha pagato attraverso l'offerta della sua vita. L'Eucaristia è il prezzo del mio riscatto. Meditiamo un po'. L'Eucaristia è il prezzo del mio riscatto. E attraverso l'umanità di Gesù che siamo resi nuovamente uomini nuovi, uomini ricreati da un amore totale, divino. Li amò fino alla fine, non solo dando tutto se stesso, ma toccando il fondo della mia stessa finitudine. Se ci consegniamo tra le braccia spalancate di Gesù, così lo vediamo nella mangiatoia di Betlemme, così lo vediamo appeso al legno della croce del Calvario e ci lasciamo stringere al suo cuore, avvertiamo dentro di noi quello che il peccato vorrebbe annullare la presenza di Dio, cioè il segno della sua grazia. Gesù si presenta come lo sposo che annuncia agli uomini la vicinanza di Dio e li invita a celebrare insieme a lui l'amore di Dio. E li invita gli uomini alle nozze con Dio che vuole farsi una sola cosa con l'uomo. E quando Dio diventa una cosa sola con l'uomo, l'uomo diventa allora una cosa sola anche con se stesso. Adorare è ritrovare se stessi alla presenza di Dio. È un ritrovarsi a partire da quello che siamo, è un riconciliarsi con quella parte che dentro di noi si ribella ad essere amata da Dio e che ci crea l'illusione di una libertà disperata. Adorare è rientrare in se stessi, alzarsi e decidere di ritornare alla casa del Padre che abbiamo lasciato pensando di saper conquistare il mondo, ma che poi tutto è finito come una bolla di sapone. Adorare è riscoprire di essere stati attesi da un amore fedele, quello del Padre. Adorare è gioire perché davanti al Padre sono rimasto il suo amato figlio. Adorare è recuperare il dono nuovo dell'amore gratuito del Padre, è riscoprire il Padre e riappropriarsi del regno che era dentro di noi e che ora nuovamente si manifesta. Questo è l'inizio della vita divina in noi. L'adorazione non è ancora la contemplazione beata di Dio nella luce della gloria, ma è il mezzo attraverso il quale nell'oscurità della fede i miei occhi vedono Dio e il mio cuore percepisce tutto il suo amore. Ma qual è questo amore di Dio? È Gesù Cristo. Adorare è condividere con Dio il suo unico amore, Gesù. Tutto è iniziato da quando la Vergine Santissima pronunciò il suo sì, ed ella fu la prima a mettersi a servizio di questo mistero. Ecco, sono la serva del Signore, avvenga per me quello che tu hai detto. Parole che non dobbiamo mai dimenticare, tant'è vero, la Chiesa ci fa pregare 3 volte al giorno in quella che è la preghiera dell'Angelus, per ricordarci l'intervento di Dio nella storia degli uomini, ma anche la risposta dell'uomo alla parola di Dio. Ogni giorno sono interpellato da questo amore, tutti i giorni sono chiamato a dare una risposta. Da quel momento in poi, prima e dopo la nascita del bambino, Maria professerà sempre il suo amore. Ogni sua parola, ogni sua azione saranno parole, azioni
della madre del figlio di Dio. Adorare è provare in noi stessi gli stessi sentimenti che provò Maria davanti a Gesù. C'è uno stare diverso davanti a qualcuno quando sentiamo che ci appartiene e noi siamo di lui. E c'è forse rapporto più profondo e intimo e al tempo stesso così distinto di quello che si stabilisce tra la madre e il figlio? La madre e il bambino sono una cosa sola, eppure la madre non è il figlio e il figlio non è la madre, ma è anche vero che l'uno senza l'altro non possono essere. È la madre che garantisce la vita al figlio, ma è il figlio che fa della donna la madre. Dio viene a me, in me, fa comunione con me e fa a me il dono della sua presenza, così come il bambino vive con la madre nel suo rapporto di presenza. Dio non poteva darci immagine più profonda e al tempo stesso così umana come quella della maternità, per dirci quale tipo di rapporto vuole che si stabilisca con lui. E l'adorazione ce lo rivela. Dio in noi e noi in Lui. Questa è la partecipazione al regno di Dio che ha nell'incarnazione il suo fondamento. Il fine della nostra adorazione è essere una cosa sola in Dio. Questa è la prima cosa. Ma la seconda ne segue immediatamente. Se nel corpo mistico Cristo è il capo e noi le membra, allora noi siamo membra gli uni degli altri, tutti insieme siamo una sola cosa in Dio, una vita divina. Il dono grande è il battesimo che ci coinvolge in questo amore, in questa verità, in questa particolarità dell'amore stesso di Dio. Davanti al mondo possiamo essere considerati, non considerati, banalizzati, umiliati, esaltati, ma noi siamo ciò che siamo solo davanti a Dio. E la grandezza di ogni uomo è proprio il fatto che nella sua fragile, limitata umanità si racchiude Dio. Ora siamo qui davanti a Lui. Questa paradossale sproporzione, l'infinito di fronte al nulla, ma in tutto questo c'è un atto, l'atto d'amore, al punto che solo in Dio io sono, il mio nulla diventa un essere, e Dio non esita a ripetere anche per ciascuno di noi, in questa adorazione, pensare che al di là della nostra preoccupazione di adorare, prima di tutto dobbiamo scoprire il suo materno amore. Meditiamo insieme. dunque Dio è in noi, e se Egli è amore, allora non possiamo che amare. Amare a partire proprio dai nostri fratelli, dalle persone che ci stanno accanto, vicini. Per questo il nostro amore verso il prossimo è la misura del nostro amore di Dio. Ma si tratta di un amore diverso dall'amore naturale per gli uomini. L'amore naturale si dirige verso questo, verso quello, verso chi a noi è legato da vincoli di sangue, di affinità, di carattere, di interessi comuni. Gli altri sono estranei. Di essi non ce ne importa alcunché, anzi possiamo dire non proviamo spesso sentimenti, ma questo non è ancora amore. L'adorazione mi porta ad una scoperta sconcertante. Non la si impara dai libri né dai manuali di buona educazione. Adorare è comprendere, a partire proprio da noi, che davanti a Dio nessuno è un estraneo. Gli occhi della fede che mi fanno vedere Gesù devono essere gli stessi che ci fanno anche dire agli altri: tu sei il mio prossimo. Ci piaccia o no, sia moralmente degno o no, tu sei il mio prossimo. Adorare è purificare il nostro cuore perché si trasformi nell'amore che riceve da Dio, un amore che non conosce confini, che non viene mai meno, che non si ritrae di fronte alla mia miseria morale e fisica. Un Dio che mi dona la pace, perché questa pace è frutto del suo amore per me. Ma qual è questo amore che Dio ha per ciascuno di noi? Lo dice il Vangelo. Nessuno ha un amore più grande di colui che dona la vita. O se noi comprendessimo questo. Il peccato ci rende sempre strani a noi stessi, ma anche a Dio. E il perdono di Dio ci rende figli, amati. Ma questo amore che mi fa compiere il passaggio dalla lontananza all'intimità con Dio diventa mio nella misura in cui lo so anche donare agli altri. Mi piace pensare che per il cristiano amare non è avere un sentimento, ma è prolungare l'amore stesso di Dio. Cristo è venuto per riaccendere dentro di noi il fuoco della verità, della speranza. Adorare e lasciarci riaccendere da questo fuoco divino che vuole e deve bruciare, che vuole e deve illuminare, che vuole e che deve purificare. E se il suo amore vive in noi, allora dobbiamo agire come lui. Dobbiamo sentire in noi quella stessa spinta che lo mise in cammino per ricercare quella che corredo smasita, che sono io. Alla scuola dell'Eucaristia si impara ad amare alla maniera di Dio. Il nostro amore umano tende ad avere per sé la persona amata, a possederla nella maniera più indivisa possibile. Cristo è venuto per riportare al Padre l'umanità perduta e chi ama con il suo amore vuole gli uomini per Dio e non per se stesso. Questa è naturalmente nello stesso tempo la via più sicura per donargli l'eternità. Quando infatti abbiamo posto nel cuore di Gesù tutto ciò che amiamo, siamo in Dio, nulla andrà perduto. Chi fa dono a Dio di ciò che ama, lo guadagna, non lo perde. E ci lasciamo guidare ora dalle parole illuminate di una grande donna, Edith Stein, la santa monaca carmelitana morta nel lager di Auschwitz il 9 agosto del 1942, che in un suo scritto ha lasciato una pagina affascinante che fa riflettere riguardo alla nostra partecipazione alla vita divina nel mistero dell'incarnazione e che in ogni adorazione si manifesta nuovamente. Ascoltiamo. C'è un terzo segno che l'adorazione richiama al mio cuore nel partecipare alla vita stessa di Dio che mi ha reso figlio. Essere una cosa sola con Dio era il primo effetto dell'adorazione. Il secondo effetto dell'adorazione è il fatto che tutti sono una sola cosa in Dio. Il terzo: da questo riconoscerò che mi amiate se osservate i miei comandamenti. Essere figlio di Dio significa camminare dando la mano a Dio, fare la volontà di Dio e non la propria, riporre nelle sue mani ogni preoccupazione e speranza, non affannarsi più per sé e per il proprio futuro. Questa è la base della libertà e della gioia del Figlio di Dio. Quanti pochi, anche di coloro che sono veramente qui, anche di coloro che hanno fatto eroicamente l'offerta di se stessi, la posseggono. Essi camminano sempre chini sotto il grave peso delle preoccupazioni e dei loro doveri. Tutti conoscono la parabola degli uccelli del cielo e dei cigni del campo, ma quando incontrano una persona che non possiede alcun bene, non ha alcuna pensione, alcuna assicurazione, tuttavia va incontro sereno al futuro, scuotono il capo come se si trovassero di fronte a un tipo strano. La nostra violazione, ricordiamocelo, non solo ci rende presenti davanti a Dio, ma ci rende segno di presenza anche davanti agli uomini. E qual è il messaggio del nostro essere presenti davanti a Dio? Edith Stein parla di una fiducia. È la nostra fiducia in Dio che rimane incrollabile, perché adorare è accogliere con disponibilità
qualunque cosa dalla sua mano. Solo Dio, infatti, fa quello che è bene per noi. E se un giorno per noi dovessero essere meglio la miseria e la privazione di qualsiasi bene, oppure l'insuccesso, l'umiliazione al posto dell'onore e del prestigio, dovremmo tenerci pronti anche a questo. Adorare e appropriarsi delle parole inquietanti di Gesù nel Getsemani: Padre, sia fatta la tua volontà. Il nostro stare qui vuole essere anche un impegno per restare sempre sulle vie di Dio, pur sapendo che ognuno di noi corre sempre sul filo tra il nulla e la pienezza della vita divina. Adorare è come sentirci prendere per mano e sentire la sua mano forte e robusta che ci conduce, ma non è sempre così. Chi appartiene a Cristo deve vivere tutta la sua vita. Non è sufficiente fermarsi solo alla grotta di Betlemme. Occorre crescere con Gesù e seguire le sue strade, fino a quando un giorno egli imboccherà la via della croce, dirigendosi verso il Getsemani e poi al Calvario. Chi appartiene a Cristo deve vivere tutta la sua vita. Adorare e essere pronti a vivere il mistero di dolore che si riversa sull'umanità del Cristo, la notte oscura della sua anima, allorché la luce divina non brilla più e la voce del Padre tace. Dio è presente, ma è nascosto e tace. Perché fa così? Siamo qui di fronte ai suoi misteri, misteri che non possiamo penetrare fino in fondo. Dio è divenuto l'uomo per farci di nuovo partecipi alla sua vita. L'adorazione è la partecipazione di ciò che era al principio e di ciò sarà il fine ultimo. Cristo è Dio e l'uomo. E chi vuole partecipare alla sua vita deve prendere parte alla sua vita divina e umana. La natura umana da lui assunta le diede la possibilità di soffrire e morire. La natura divina da lui posseduta dall'eternità conferì alla sua passione e morte un valore infinito e la capacità di compiere la redenzione. La passione e la morte di Cristo continuano nel suo corpo mistico, in ognuna delle sue membra. Chi va ancora Einstein? Ogni uomo deve soffrire e morire. Ma se egli è un membro vivo del corpo di Cristo, la sua sofferenza e la sua morte diventano grazie alla divinità del capo redentrice. Questo è il motivo oggettivo per cui tutti i santi hanno aspirato a soffrire. Non si tratta di un desiderio malsano. Gli occhi della mente naturale la vedono come una perversione, ma alla luce del mistero della redenzione essa appare come estremamente ragionevole. E così colui che omita Cristo persevera incrollabile anche nella notte oscura della lontananza soggettiva da Dio e dell'abbandono soggettivo da parte sua. Forse
la provvidenza divina gli impone questo tormento per liberare uno oggettivamente incatenato. Diciamo pertanto, sia fatta la tua volontà, e anche proprio per questo, nella notte più oscura. È in questo silenzio dell'adorazione che possiamo pronunciare con Gesù il nostro sia fatta la tua volontà, anche quando non sappiamo più con certezza che cosa la volontà di Dio esige da noi. Basta così poco per turbare il nostro cuore e il nostro rapporto con Dio stesso. Basta così poco perché la nostra luce interiore si spenga e ci lascia al buio. Quante volte abbiamo iniziato la nostra adorazione con la tristezza nel cuore. Dio è infatti venuto a liberarci, per unirci a sé, per rendere la nostra volontà conforme alla sua. Conosce la nostra natura, ne tiene conto e ci ha quindi fatto dono di tutto ciò che può aiutarci a raggiungere la verità del suo amore. Il bambino di Betlemme ora è il maestro che ci parla col silenzio profondo della sua parola, ora è il cibo di vita eterna e ora in questa adorazione ci dice che cosa dobbiamo fare. Non basta inginocchiarsi davanti all'Eucaristia, una volta all'anno davanti alla mangiatoia di Betlemme o davanti alla croce del Calvario, perché la nostra vita umana venga ricolmata dalla vita divina. Bisogna stabilire un contatto quotidiano con Dio per tutte le circostanze della nostra vita. Bisogna imparare ad ascoltare la parola che Egli ha pronunciato e metterla in pratica. Occorre prima di tutto, così come il Salvatore ci ha insegnato, a fare continuamente, a chiedere di fare la volontà di Dio. Chiedete e vi sarà dato, ci ha detto Gesù. E perché l'attesa della risposta non arrivasse troppo tardi, ci ha inviato il suo Spirito che insegna a tutti noi la verità. Adorare è accettare di essere avvolti dalla forza dello Spirito. È nell'adorazione che nasce nel cuore un grande desiderio di approparsi di questa divina presenza. Ma come? L'Eucaristia è la risposta. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue alla vita eterna. Il Signore Gesù sa che noi siamo uomini e rimaniamo uomini sempre, nonostante la nostra fede in Lui, rimaniamo sempre alle prese con le nostre debolezze. Per questo Lui ci viene incontro alla nostra umanità, in maniera veramente divina. Questo è il pane vivo disceso dal cielo. Il nostro corpo ha bisogno del cibo, così come l'anima deve essere alimentata. E di noi fa del suo corpo e dello cibo, se non il Verbo di Dio. Alla scuola dell'Eucaristia si impara la grande lezione del cibo divino. Il nostro essere qui in adorazione, davanti a Gesù Eucaristia, ci porta ad adorarlo in tutti i momenti della sua vita, ci porta ad adorarlo nella grotta di Betlemme, nelle sue parole, alla mensa con i suoi invitati, con i pubblicani, con i peccatori, ci porta alla piedi della croce, nel mistero del dolore e della morte, ci porta nella luce radiosa della Pasqua, ci rende adoratori in spirito e verità. Davvero, nella notte del peccato brilla la stella di luce, la luce di Dio,
la luce dell'amore. Ognuno di noi, tutta l'umanità davanti a Lui, si riassume in un atto d'amore. Adorare è celebrare il mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. E essere disposti a vivere il mistero del Verbo di Dio fatto carne nella nostra carne, per divenire segno nel tempo della sua stessa divinità. Che Dio davvero ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù mio, Gesù amore.